Allora, siamo tornati nuovamente in diretta. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni di nuovo. Stefano, ciao, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
Collegato con noi c'è Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco.
Ciao Massimo.
Lasciamo un attimo da parte la nazionale, ragazzi, perché ci fanno delle domande. Marco, ad esempio, ma siete sicuri che questo, lo giro a voi, Douglas Luiz sia più forte di Rabiot? Nel Brasile non gioca neanche. Vi rammento che già Alcaraz ha fatto male. Quindi vabbè, poi c'è questo metro di misura della nazionale. A questo punto ti chiedo anche a te Orlando, questa Juve che ha preso Douglas Luiz sta trattando anche Thuram, questo altro elemento della famiglia Thuram, che è molto bravo, tra l'altro se ne parla molto
centrocampista
o mediano. Altri colpi che Juve secondo te sta nascendo per fare che cosa? Cioè, può lottare per il titolo, può avvicinare l'Inter? Prima ne abbiamo parlato stamattina in apertura, nel pomeriggio, qualcuno non è convinto. Tu che dici?
Sai, dopo le ultime stagioni convincere i tifosi della Juve non è facile. Io credo che bisogna far lavorare la società. Intanto, come ha detto prima Alessandro, giustamente stanno andando a rinforzare la parte che è stata più debole nell'ultimo anno, no? Il centrocampo. Rabiot potrebbe essere anche più bravo di Luiz, però è lui che non vuole più restare alla Juventus, almeno da quello che sembra. Dunque io credo che stiano facendo un buon lavoro. Ci sarebbe la possibilità, cioè stanno tentando anche di prendere Calafiori, però Bologna il Bologna aumenta il prezzo. Ora pare che siano arrivati a quasi 50 milioni. Dunque credo che la Juventus faccia fatica a investire su quel tipo di cifra, però insomma, ecco, io credo che alla fine la Juventus, con i giocatori che ha già nella rosa e con quello che farà ancora nel mercato, sarà sicuramente protagonista. Poi da qui a dire che si avvicinerà di molto all'Inter, e quello lo dirà poi il campo.
Eh sì, quello lo dirà il campo. Stefano, invece con te vengo su un altro argomento, perché qui ti sei già esposto.
Sì.
Kvaratskhelia esce dall'Europeo contro la Spagna. Tra l'altro la Georgia
ha fatto un ottimo europeo, però.
Sì, sì, la Georgia secondo me ha fatto anche una buona partita.
Sì, la Georgia
è
anche lui.
Adesso è tempo di rinnovo, cioè rinnoverà, perché qui c'è il rebus.
Grande dilemma. Io anche nei giorni scorsi mi sono un po' espresso su questo tema. Ho fiducia nella persuasione collettiva, insomma, Conte da una parte, De Laurentiis e il suo staff dall'altra, c'è la gente, c'è il papà e c'è anche, voglio dire, l'ambizione, non tanto, voglio dire, giustificata del giocatore, no, di andare a giocare altrove. Il giocatore è un club importante, a raccogliere l'eredità di un giocatore, forse il giocatore tra i più forti del mondo, Mbappé, al Paris Saint-Germain. Adesso vedremo il da farsi, Marco. Non è una trattativa facile. Ce la davano per facile 2 giorni fa, sì,
non
no, rimane a Napoli. Per me non è ancora.
No, non è facile.
Che se dovesse portare a
però
termine.
Marco, scusa, prego, però ti prego, dico una cosa, vai. L'avevamo già affrontata. Dopo il primo anno fantastico, il presidente, e qui voglio sottolineare un altro errore fatto da De Laurentiis, non lascia Kvaratskhelia opzione 2.
E quello sì, quello è stato l'errore, ok.
Perché quello hai approfittato di un bravo ragazzo. Adesso io credo che Conte chiaramente ha tutto per poterlo tenere, no? Nel senso che c'ha il curriculum, allenatore convincente, però se dall'altra parte ti offrono 8-9 milioni io lo capirei. E come,
però ti posso dire una cosa, Massimo, proprio in base a questo che stai dicendo, io sono convinto di una cosa. Allora, l'errore sicuramente è stato fatto a non rinnovare magari l'anno dopo una grande annata, no, quella di Kvaratskhelia. Però io penso, tu rinnovo in quel momento poteva arrivare a quanto? A 4-5? E tu pensi che se oggi poi bussava il Paris Saint-Germain, che Mbappé che va via, l'erede Mbappé, non c'era lo stesso problema?
No, ti dico che ci sarebbe stato lo stesso problema, però secondo me si sono legati al dito anche questo.
Sì, può darsi.
E dunque nella scelta...
No, ma io perché impazzisco su questa cosa di un giocatore che arriva in Italia da sconosciuto, la squadra ti lancia, ti porta a giocare, vinci il campionato, ti porta a giocare la Champions League, fai grande vetrina, quello che vuoi, c'hai un contratto di 3 anni, io sono costretto per forza, in base alla prestazione, a farti a aumentare il contratto. Poi, se tu mi fai un anno di cacca, scusate il termine, questo, se Marco, mi fai un anno del genere, io non ti posso abbassare l'ingaggio, perché dico adesso vieni un attimo, ridiscutiamo, che visto che hai fatto un anno male, cioè se fai un anno bene sono costretto ad aumentarti l'ingaggio, se fai un anno male non lo posso abbassare. E questo secondo me è una cosa che io non condivido, però il calcio è questo, come hai detto tu.
No, il calcio purtroppo è questo, e sì, tu hai potenzialmente un giocatore da 70-80 milioni, lo
ma
vedi,
tu posso vedi. Chiederti Massimo, tu cosa faresti al posto di Kvaratskhelia?
Ma sai, io sono abbiamo vissuto una generazione diversa, esatto, io e Stefano, sì. Dunque non mi sarei mai allontanato da un posto dove mi amavano, mm-hmm, però è anche vero che sono cambiati i tempi, certo. Voglio dire, se ti offrono 4 dall'altra parte, come dice Stefano, al posto di Mbappé e Champions League, e ti danno 10 milioni, dire di no diventa quasi impossibile.
Mm-hmm. Allora, altra osservazione, tu al posto suo, Stefano?
Ha detto bene Massimo, poco da aggiungere.
Non c'è difficile fare questo tipo di discorso.
Di gratitudine te dici di questo?
No, tu al posto, io dai, le volte dico mettiamoci un attimo al posto di questi ragazzi che si trovano in questa situazione, perché è facile parlare sempre,
è un'ambizione giustificata,
con...
voglio dire, è giovane, viene da un paese difficile, c'è anche, voglio dire, tutto un trascorso, un iter dentro, interno, anche privato, intimo, la famiglia, perché adesso non lo so, però insomma anche le condizioni non, voglio dire, socialmente rilevanti, cioè c'è da mettere tutto nel bagaglio,
sì, 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 sì,
ti arrivano i riflettori sparati di Parigi, l'attrazione, no? La tentazione, che non è soltanto il denaro, ripeto, io sottolineo, separo.
No, tu dici denaro, anche l'ambizione
di triplicare, esatto, il guadagno annuale, certamente è un fattore, ma secondo me il ragazzo ha risposto alla grande, è famelico, è uno che vuole arrivare,
c'è una grande grinta,
a me piace molto,
caratterialmente,
e vuole arrivare, vuole diventare un giocatore importante, perché proprio mantiene secondo me anche questa cosa bella della giovinezza, che tu, uno nasce senza pensare con la passione, con questo pallone che rotola dai piedi, non tanto perché vuoi diventare e fare i soldi,
certo,
poi
certo.
Diventa certamente poi un lavoro, vedere... e poi certamente di relazioni anche con quello che sei, con quello che guadagni,
bisogna poi vedere quello
secondo
che
me
succede.
Guarda, ha un aspetto sano, di questo sport.
Un'altra domanda che ci arriva dal nostro ascoltatore 331 8200213: tutto questo parlare di Rabiot, ma cosa ha fatto in 4 anni alla Juve? Solo l'anno scorso ha fatto un buon campionato, ma per il resto non mi è mai sembrato un granché. 7,5 più bonus sono troppi per un calciatore normale, può andare dove vuole, non ci strapperemo i capelli, scrive Gianni. Orlando è un giocatore, ad esempio, che potrebbe essere utile al Milan, si parla anche di questo, eh?
Sì, assolutamente sì, però sono d'accordo con Gianni, io ti devo dire la verità, l'ultimo anno alcune partite, ma non è che è stato un fattore nella Juventus, anzi i primi 2 anni è stato un giocatore che spesso non ce l'avevi, poi che abbia delle qualità di giocatore che possa essere utile a un centrocampo come quello del Milan, che abbiamo sempre detto bravo più a attaccare, meno a difendere, può essere sì un giocatore che ci sta bene nel Milan. Infatti da quello che mi risulta ci sono andati forti i dirigenti del Milan su Rabiot, poi se riuscirà la trattativa o no questo è un altro discorso, però ti fa capire che il Milan cerca quel tipo di giocatore.
Vengo da te Stefano, Rabiot Milan, centrocampo Milan con Fonseca, insomma tu l'abbiamo visto da vicino, può essere un giocatore importante per il centrocampo del Milan?
Può essere un giocatore importante per qualsiasi club in Europa, per club che hanno ambizioni, club che vogliono vincere, che vogliono marcare un percorso, una stagione significativa piena di successi. Rabiot è un giocatore di livello top in Europa, e credo che sia un gran colpo, insomma, qualora lo dovesse prendere il Milan o qualora dovesse arrivare alla riconferma alla Juve. Adesso vediamo, perché insomma non è detta l'ultima parola.
Mi voglio fermare.
C'è il contratto scadente.
Sì, mi voglio fermare ancora sul Milan, perché avevamo pronto un collegamento, ma ci è saltato. Però voglio rimanere sul Milan, perché c'è un altro giocatore, molto probabilmente in Francia, no? Si sta cercando di pescare. Abbiamo detto Thuram per la Juve, adesso questo Fofana, che è un altro centrocampista, tra l'altro del Monaco. Insomma, Fonseca sembrerebbe voler lui,
Beh, ha fatto
solo che c'è una valutazione importante, il Monaco parte da 25
cari,
milioni
sono cari, ma sono quei prototipi come Thuram, il fratello Fofana, Tchouaméni, Camavinga, sono quei giocatori diversi, dissimili, che però hanno un comune denominatore, sono giocatori proprio duttili del passo, saltano, fanno la superiorità numerica in mezzo al campo, sono pezzi rari in un mercato in cui insomma non c'è tanta questa richiesta da questo punto di vista, sotto questo punto di vista delle caratteristiche. Quindi secondo me Fofana è un ottimo giocatore e capisco che Fonseca
potrebbe dare sostanza al centrocampo del Milan,
molta qualità, dinamismo, e credo che Fonseca lo conosca bene, visto insomma ha fatto con il
campionato,
certo.
Vuole. Solo che si sta trattando sulla cifra, perché 25,
ma questi costano però, se vai in un mercato, al mercatino ci sono i pezzi di antiquariato e sono difficili da ricercare, e la Francia sotto questo punto di vista sforna questi talenti in mezzo al campo che sono straordinari. Cioè adesso volevo dire quando in pomeriggio tra poco alle 18 comincerà Francia-Belgio e vedremo sempre, cioè se gioca Camavinga o Chouameni o entra un altro, e vedi che insomma c'è questo movimento, questo essere armonico, questo dinamismo, no? Non so Massimo che cosa ne pensa, però credo che cioè, la Francia in questo è un vivaio incredibile, sforna giocatori diversi ma simili nella corsa, nell'eleganza, nel cambio di passo, nella tecnica, nella personalità anche, no? Soprattutto offensivi, che sappiano anche dirigere bene il pallone, no?
Allora, ma scusate, come si fa a rimpiangere Rabiot in 5 anni? L'ho visto giocare bene, però io non so chi lo sta rimpiangendo. Noi stavamo facendo un discorso, non mi sembra che nessuno abbia rimpianto, almeno qui. Poi se da qualche altra parte rimpiangono Rabiot non lo so, però si stava facendo una valutazione, visto che non sembrerebbe rimanere nel centrocampo della Juve, la Juve sembrerebbe andare in altra direzione, lo abbiamo ad esempio accostato al Milan perché se ne parla. Questo Milan, che ecco Rolando, lo chiedo anche a te, perché questo è un altro giocatore, Fofana, che da un po' di giorni che gira intorno al Milan e viene associato, no, a questo club.
Sì, no, è un buonissimo giocatore, lo ha spiegato molto bene Stefano, in Francia. E diciamo che l'immigrazione da questo punto di vista ha prodotto tanto, no? Ma mi sembra che anche in Germania, anche in Inghilterra, solo noi non riusciamo a tirar fuori un solo giocatore con tutto, voglio dire, tutta l'immigrazione, no? Ora tu mi dirai, questo è un altro discorso che potremmo affrontare, però diciamo che la Francia da questo punto di vista è molto più avanti e sforna questi grandi atleti, grandi pazzo, bravi in tutte e due le fasi. Lo conosce molto bene Fonseca, ovviamente, perché ha fatto la Ligue 1 l'anno scorso, e mi dicono che lo voglia fortemente. Però è anche vero che lui, Rabiot, e poi dopo insomma, chi non gioca, perché poi lì,
guardate, io conosco meno, devo essere sincero,
c'è Reinders, capito?
Io conosco meno Thuram, questo vuole prendere la Juventus,
è un altro su questa pazza riga qua,
però
straordinario dinamismo,
se tanto mi dà tanto del
stretto,
fratello,
bravo con la proprietà di palleggio, esce fuori
uno tosto pure fisicamente,
sì,
me l'hanno descritto,
insomma è un giocatore straordinario anche quello,
sì no, messo bene fisicamente pure lui,
con ampie immagini di miglioramento, però insomma quei giocatori rari sul mercato, ripeto Marco, sono centrocampisti, come diceva giustamente, sottolineava poco fa Massimo, che soltanto quel tipo di campionato, anche voglio dire per un discorso anche dove vengono, la naturalizzazione dei giocatori che aiuta, insomma quello che ti pare, però insomma in Francia è pieno, Tu vai a vedere una partita anche dell'Angers, cioè di Lorient, queste cose, cioè, sai quanti ce ne sono così che corrono? È una meraviglia. Guarda, da quel punto di vista è uno dei mercati più vari. Variegati, che puoi prendere, puoi pescare, puoi prendere veramente dei giocatori che magari non lo conosce nessuno. Oppure adesso, vabbè, questi che abbiamo citato li conoscono la maggior parte dei tifosi, soprattutto di chi è appassionato di calcio, delle proprie squadre, naturalmente. Però se tu vai a vedere una partita in Francia ne vedi un sacco di giocatori, anche in seconda divisione, in serie, la Serie B francese.
Però no, hai ragione Stefano, però voglio dire, anche se guardiamo la Germania, Musiala,
esatto,
Gundogan, Sané, Rudiger.
E là c'è il diritto, sai, poi si sconfiniamo in un discorso politico.
Guarda, io
dà fastidio meno, però secondo me è andato di fatto. Aiuta.
Voglio dire,
sotto questo punto di vista aiuta a trovare siccome, qualcosa di meglio.
Anche noi giustamente li facciamo entrare, perché è una cosa umanitaria, ci mancherebbe altro, però che non venga fuori un solo giocatore.
Massimo si riferisce allo Ius Oliger, diretto al suolo.
Sì. No, ma io sono d'accordo. Io sono d'accordo con Massimo.
Sul territorio italiano, da genitori stranieri, devi diventare italiano.
Infatti, questa è un'altra strada,
insomma, una cosa abbastanza
percorribile.
Che poi è diventato un po' una cosa, uno strumento politico. Però, se uno si riflette, cioè, magari io sono di sinistra o di destra, e tu viceversa, ma vogliamo, come ha detto bene anche Antonio, metterci d'accordo, venirci incontro. Se sa una cosa intelligente, lo dice una delle due parti, troviamo in modo che possa avere un vantaggio per tutti,
ma
non
c'è
uno strumento
di
visione, di battaglia.
Sì,
no?
Sì, no, ma tanto siamo
è
sempre
pazzesca questa cosa.
Sentite, c'è una riflessione di un nostro ascoltatore.
Ed è una chiusura notevole. Questa.
C'è una riflessione di un nostro ascoltatore che vi sottopongo. Giovanni scrive: salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sono d'accordo con Stefano Impallomeni. L'ambizione del calciatore non è da sottovalutare, ma se deve sostituire Mbappé, quantomeno vale e quanto lui. Il Paris Saint-Germain sarebbe disposto ad investire 200 milioni e non 100 quelli che avrebbe offerto?
Non significa niente. Se Mbappé ha un valore unico, cioè non facciamo confusione, come se compri un quadro e
è un'altra cosa.
La scheglia,
però cioè, deve tirare fuori i soldi
Picasso,
Paris Saint-Germain.
Quello che
però
si deve affermare
su quella scheglia non può stare lì a elemosinare.
No,
se
no,
vuole
no, certo può alzare il prezzo, perché certo. Se lo volete veramente mi date 110 100, però insomma io la vedo dura che possa andare via sopra i 100 milioni, però già 100 secondo me è una cifra che, se la volete, De Laurentiis dice: vabbè, io perdo un grande giocatore, soprattutto un giocatore sul quale il mio nuovo allenatore puntava tutto, se non ce l'ho mi fate il favore che mi date, staccate una bella assegno da 100 milioni e siamo tutti contenti.
E siamo tutti contenti. Orlando, sei d'accordo anche tu? È giusto questo tipo di valutazione? Cioè, se il Paris Saint-Germain vuole arrivare a Kvaratskhelia deve comunque, diciamo, no, anche spendere molto, perché deve sostituire poi ipoteticamente Mbappé.
No, assolutamente. È vero che Mbappé è, sulla carta è praticamente insostituibile, è un fenomeno. Però è anche vero che Luis Enrique non amava lavorare tanto con tutti questi fenomeni. Piano piano li ha fatti fuori tutti. Ora Mbappé si è liberato da solo andando a zero. Però secondo me nella testa di Luis Enrique Kvaratskhelia è il giocatore ideale. Dunque se il Paris Saint-Germain decide, il Napoli deve comunque tenere alto il prezzo, perché il giocatore è giovane, è super talentuoso e puoi arrivare a prendere quella cifra.
Sai che cos'è che questa cosa? Le ultime parole di Massimo hanno aperto, Marco, una mia riflessione sul fatto. Ha detto, ha preso Luis Enrique, non ama allenare i fenomeni. Oh, ma se allenatori, io dico, che non amano i fenomeni, ma non è che saranno i primi fenomeni della situazione. Ancelotti, ma cavolo, se c'ha Vinicius, se li fa giocare a tu, non rompe mai. Io credo che ci sia un discorso proprio psicologico di frustrazione all'allenatore che non ama. Come fai a non allenare Mbappé o Pelé o Baggio o Zig? Cioè, dovresti essere contento. Ah, meno male,
perché
dormi
mettono,
bene, cammino ansia.
Le
e invece Ancelotti dimostra tutto il contrario. Ma non è che sono loro che vogliono fare i fenomeni.
Sì.
O no, allora, Massimo, tu che dici?
No, è così.
È
proprio
pazzesca sta cosa.
Alcuni allenatori vogliono far vedere che sono loro a vincere.
Può essere un problema allenare un fenomeno. Come
altra domanda velocissima, ma senza Osimhen e Kvaratskhelia, Spalletti si rivela per essere un normalissimo Allegri senza i baffi?
Chi?
No,
io vi rivolgo.
È chiaro che ma no, è chiaro che ha avuto due giocatori pazzeschi in un anno dove tutto è girato bene. Però dai, Spalletti è uno che di calcio e di tattica ci capisce tanto. Poi che con la nazionale abbia sbagliato lui,
ma può darsi pure che non sia tagliato per fare questo tipo di lavoro.
Allora noi non sappiamo ancora se sia tagliato, ma sappiamo una cosa, che ha deluso
e
lui non si deve risentire, perché chi è, se lo critica, secondo me lui deve ascoltare da chi lo stima e da chi gli vuole bene, è una cosa in più. Però da chi lo stima, se c'è una critica,
la deve prendere.
E dice,
la
come
deve prendere.
La premessa, non si può discutere Spalletti, il valore di Spalletti non si può discutere, perché se lo discuti vuol dire che non...
Lo ha detto anche Condò, è stato onesto,
però questo non, cioè, non toglie che ha deluso molto, cioè il primo a deludere è stato lui,
certo, assolutamente,
e poi la squadra. No, che ha sbagliato qualcosa, e allora non si deve sentire, lui deve dire: porca miseria, devo far meglio, e magari farà meglio. E glielo auguriamo tutto.
No, stavo dicendo, Marco, guarda, molto velocemente, giusto per rispondere all'amico, no? Kvaratskhelia e Osimhen. Ma io non so se l'ho già raccontato, sono stato una volta a cena tanti anni fa con cioè invitato dove c'era anche Guardiola e che aveva il grande Barcellona, però disse: se mi manca Messi, però io non le vinco le partite. Eppure c'aveva Xavi, Iniesta, c'aveva tutti i fenomeni. Beh, alla fine poi un giocatore ti fa tutta la differenza del mondo. Dunque è chiaro che Spalletti ha usufruito del miglior Osimhen,
esatto.
E del migliore.
Posso aggiungere su questa cosa interessante che hai messo sul
sì,
tavolo?
Sì, certo.
Messi, l'hanno intervistato poco fa, ha detto dei ragazzi, a proposito del settore che parlavamo dei giovani. L'hai letta, no?
Sì, sì.
Quando lui ha detto che l'epoca di Guardiola ci ha fatto un danno incredibile, sì. Perché gli dicono gioca un tocco, cose, invece a quell'età, a 7 anni, non devi rompere i cosiddetti devi far giocare i ragazzi, sì. Non devi rincoglionire di tattiche, di diagonali. Messi, parlando del suo maestro, ha detto il guardiolismo ha rovinato, perché tutti vogliono fare Guardiola,
certo.
Non Guardiola, caro, è quelli che parlano di Guardiola, è quelli che imitano Guardiola,
certo.
Gli emulatori sono la peggiore specie che possa essere.
Poi là c'era un lavoro che partiva da dietro.
Vabbè, i fanatici, il fanatismo del più bravo, sì, è la cosa peggiore possa essere.
Orlando, l'ultimissima: che colpo è per la Lazio Noslin, che insomma ha chiuso al fare? E tra l'altro sto leggendo che la Lazio si è inserita anche.
Ha preso, no? Come si chiama?
No, ma si è inserita anche per l'islandese Gudmundsson.
Ha capito,
sì,
sì. Pochi d'artificio della
vita del Genoa?
Sì, sta sondando anche questa situazione.
Quindi,
che ne pensi che ne pensate di Noslin? Colpo da
Noslin, tanta roba, Marco. Quello che ha fatto vedere la seconda parte nel Verona, sinceramente, mi sembra.
Che voto dai acquisto a questo colpo?
Ma do un bel 7,5, devo dire la verità, perché fra l'altro sentivo che Baroni lo vede come punta centrale più che esterno. Secondo me lì credo che ancora Immobile
ragazzi, ho visto una foto di Immobile, si sta allenando come matto,
un certo interesse, un sentimento. Se Orlando parla bene della campagna acquisti da Lazio, mi devo preoccupare perché l'altra volta me lo ricordo, Massimo, l'avevi proprio bastonata e infatti la Lazio ha fatto una cattiva stagione. Adesso però dice attenzione, sta facendo un mercato interessante.
Primi contatti, quindi, con il Genoa per
Gudmundsson. C'è una leggera preoccupazione,
Primi contatti con il Genoa per Gudmundsson.
Ma voglio dire, se Noslin, poi se arriva Gudmundsson, se arrivasse Gudmundsson, comunque sono giocatori che sulla carta ti fanno fare la differenza. Poi dopo la Lazio.
Marco non ci crede ancora, è molto scettico, ma lui è così.
Ma perché è rimasto,
è un dolce pessimista.
No, ma no, aspetta, Gudmundsson non ci credo assolutamente. Invece Noslin vediamo.
Vabbè, non è male, però ha detto a di strappo, perché Cioanano non è di strappo, c'ha due gambone.
Sì, io ho visto un Immobile che si sta allenando come un toro imbufalito.
Sì, era tutto molto allegro, quindi, no, ballava.
No, però ho visto pure c'è una foto dove
lui
si
rimane,
sta allenando.
Lui rimane
tipo Rocky,
attenzione.
Quando fa la sfida con che fa la spacca la legna, mi date per finito, io invece farò vedere.
Un'altra fiammata. Ho visto degli addominali modello Cristiano Ronaldo, attenzione. Va bene,
però questo è segno di grande intelligenza.
Certo,
difficile, io mi metto lì, lavoro perché è giusto così e mi ripresento.
Ma certo, Massimo, l'avresti fatto pure te al posto suo, con tutte ste pippe che girano, basta che si allena un attimo e si alimenta bene.
Cioè, a vedere Scamacca posso ancora cercare addirittura.
In generale, tu con tutti i giocatori, è forte, è ancora forte, secondo me.
Assolutamente.
È stato un anno balordo.
Balordo, sì. Ci fermiamo perché andiamo in Germania dal nostro Raimondo De Magistris. Grazie,
ciao,
come
Massimo,
sempre,
un abbraccio.
Ragazzi,
un abbraccio.
A venerdì, ciao.
Ciao Massimo, a venerdì. Break per noi, torniamo subito. Grazie.